Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
È la puntata prima di Natale, quindi cominciamo già subito a farvi gli auguri. Di che cosa parleremo oggi?
Di cervelli che contano.
E poi di quanta energia ha una vasta porzione della nostra umanità, cioè ne ha veramente poca.
E poi un sondaggino sulle alghe, ce lo chiede la comunità europea. Partiamo.
Ve ne parliamo in fondo. Adesso noi vi parliamo di cervelli che contano.
È un libro
ad
Elfi. Sì, sì, è proprio il titolo del libro, è per la collana Biblioteca Scientifica e l'hanno scritto, possiamo dirlo, due amici di Mebius, nel senso
sì.
Che sono alcuni colleghi nel caso di Nicola Pancera e nel caso di Giorgio Vallortigara, è docente di neuroscienze al CIMEC, il Centro Mente Cervello di Trento, ed è spesso il nostro ospite. Quindi vi diamo il benvenuto e ci diciamo ciao perché vi conosciamo da tanti anni.
Ciao.
Buonasera.
Eccoli qua. Allora, avete scritto questo libro, Cervelli che contano, di Adelphi. Allora, da cosa partiamo? Allora, Giorgio, lo sappiamo, è stato già nostro ospite, ci ha raccontato di cervelli di gallina, dei suoi esperimenti e dei suoi studi sugli animali. Gli animali che contano, sembrerebbe, no?
Sì, pare proprio di sì. C'è una documentazione ormai ricchissima sul fatto che gli animali sanno distinguere di più da di meno. Quindi dai piccioni alle api, alle scimmie, tutti gli animali che sono stati studiati sono capaci di riconoscere che qualche cosa, una certa quantità è presente in una maggiore o minor misura. Però più interessante si è visto che sanno anche far di conto, sono capaci di fare l'aritmetica, per esempio le addizioni e le sottrazioni. Questo ancora è stato documentato nelle scimmie, negli uccelli per esempio, nei cani, in varie specie.
Ma per esempio so che i corvi sono particolarmente abili, ma cosa vuol dire? Com'è che fanno? Cos'è? Beccano più volte? Come si fa a sapere che contano?
Ci sono vari metodi. Uno per esempio che abbiamo utilizzato noi con i pulcini sfrutta l'imprinting, quindi per esempio loro tendono in generale ad andare dove ci sono più compagni, dove ci sono più oggetti di imprinting. Allora per esempio vedono sparire dietro uno schermo 1, 2, 3, 4 in sequenza oggetti di imprinting, dietro un altro schermo 1, 2, 3 oggetti di imprinting e poi se devono scegliere dove andare scelgono dove ce n'è di più. Se aspettiamo facciamo qualcosa di più sofisticato e facciamo 1, 2, 3 dietro uno schermo, 1, 2 dietro un altro e poi facciamo anche delle sottrazioni, un oggetto si sposta da uno schermo all'altro, quindi fa 3 meno 2 oppure 3 meno 1 meno 1, poi loro sono capaci di tenere a mente come sono andate le cose, fare i conti giusti e andare comunque dove ce n'è di più.
Questo esperimento qui di cui tu parli è quello in cui fate vedere i pulcini delle palle da tennis belle gialle che sanno di mamma e allora voi gli mettete 3 palle da tennis dietro uno schermo, una nell'altro e loro vanno dove c'è più mamma, no?
Esattamente,
è così.
Esattamente.
E quindi vuol
per
dire
essere
che...
sicuri cioè... che non vanno semplicemente dove c'è più mamma, ma che usano il numero davvero, possiamo fare dei controlli sulla grandezza degli oggetti, per esempio variandone l'area o il perimetro, in maniera tale da essere sicuri che è davvero il numero che usano e non, come dire, la quantità di roba che c'è lì.
Per il regno animale, voi all'interno del libro descrivete un concetto, il senso del numero, che è molto importante per il regno animale e anche ovviamente per noi umani. Anche su questo ci sono stati diversi studi e avete capito che praticamente è trasversale.
Assolutamente trasversale e sembra essere legato a, come dire, dei meccanismi nervosi nel cervello che sono adesso ben compresi e che sono legati essenzialmente al fatto di avere dei neuroni che rappresentano la numerosità. Quindi ci sono delle cellule che hanno un massimo di attività quando si vedono per esempio 3 mamme che spariscono, un po' meno con 2, un po' meno con 1, oppure qualsiasi altro tipo di oggetto. E questa circuiteria neuronale si pensa che sia estremamente diffusa nel regno animale, uomini inclusi ovviamente.
Certo, quindi esistono proprio dei neuroni, delle aree cerebrali deputate a questo. Come possiamo definirlo il senso del numero, insomma, per chi magari non ha capito bene che concetto è?
Ma fondamentalmente la capacità, come dire, intuitiva istintiva e probabilmente innata di stimare numerosità. Assomiglia un pochino ad un senso, assomiglia un po' a vedere, che so, il colore. Tant'è vero che è soggetto a effetti di adattamento similari. Per esempio, tutti gli ascoltatori avranno notato qualche volta che se si guarda a lungo una macchia colorata rossa e poi si sposta lo sguardo su una parete bianca, si vede per un po' una macchia verdastra. Sì. In maniera simile, se si guarda un insieme di puntini con un certo numero e poi si sposta lo sguardo su un numero diverso, si può avere l'impressione che la numerosità sia aumentata o diminuita per un effetto di adattamento.
Senti, c'è un'azienda giapponese che ha dei magazzini giganteschi dove ci sono gli scaffali di 5 piani. Loro lì hanno adottato un sistema per alcuni prodotti che vanno via particolarmente in fretta. Gli mettono su questi 2 o 3 prodotti dei nastri colorati diversi uno dall'altro, e così quello che è venuto fuori è che il sistema migliore per vedere se il magazzino ha abbastanza prodotti è che tu guardi e vedi se c'è più o meno giallo in un attimo, molto più veloce di qualunque computer. È questo, no, in fondo, la numerosità.
In fondo sì, è essenzialmente un meccanismo di stima della quantità, e si pensa che in realtà sia piuttosto generale, che si applica ai numeri, ma si applica al tempo, si applica allo spazio, insomma un po' tutte le categorie di base dei nostri processi di pensiero.
Ecco, invece a Nicola chiediamo, sappiamo che ci sono degli studi anche su neonati, proprio per capire un po' in questo gioco di comparazioni se appunto anche gli esseri umani hanno questo stesso aree del cervello dedicate appunto al senso del numero. Ecco, poi uno quando cresce lo può anche allenare questo senso del numero. Nicola, cosa ci dicono un po' gli studi?
Esattamente come ci ha detto Federico, l'idea di capire immediatamente se c'è più giallo o meno giallo in un magazzino è la stessa che viene applicata quando si tenta di allenare il senso del numero, che è presente in tutti noi fin dalla nascita, così come negli altri animali, come ci ha spiegato il professor Vallortigara. L'idea di studiare il legame tra senso del numero e prestazioni matematiche per capirci quanto bravi siamo nella matematica che impariamo a scuola.
C'è una relazione tra uno che ha un senso del numero spiccato e il fatto che sia un genio oppure non bravo in matematica?
C'è una relazione tra le prestazioni matematiche e il senso del numero, l'acuità numerica di ciascuno di noi, ed è stata studiata nei bambini molto piccoli. Si vede ad esempio che i bambini più bravi a scuola, nelle scuole dell'obbligo, quindi alle scuole elementari, sono esattamente quelli che hanno il senso del numero più sviluppato, e viceversa, seguendo i bambini fin dall'asilo ed andando a misurare poi le prestazioni matematiche che avranno in classe una volta avuta un'educazione formale nella matematica simbolica occidentale, i più bravi nel senso del numero sono quelli che avranno le migliori prestazioni in classe. Questo rapporto di casualità è molto importante ed è molto eccitante per gli scienziati, perché ci dà questo aspetto traslazionale della ricerca neuroscientifica, ovvero ci permette di applicare, ad esempio, in eventuali strumenti didattici, quanto la scienza ci indica. E che cosa ci dice tutto questo? Tutto questo ci dice che, di fatto, dobbiamo prendere i bambini molto piccoli ed insegnare loro la matematica a partire da quanto è già dentro di loro. È sbagliato insegnare al bambino a non fidarsi delle proprie intuizioni, perché le capacità proto-matematiche sono già dentro di lui. Allenare il senso del numero è possibile, e si è visto che soggetti adulti, ma anche bambini nella scuola dell'obbligo, allenando il senso del numero, facendo degli esperimenti molto semplici, ovvero tentando di dire se due insiemi sono uno più numeroso dell'altro, riescono poi a migliorare anche le proprie prestazioni matematiche, diventano più bravi nella matematica una volta che sono diventati più bravi nel loro senso del numero.
Quindi, tra le righe, diciamo, se si tenessero conto, insomma, di questi studi anche di neuroscienze, del fatto che la matematica è già dentro di noi, insomma, evolutivamente già dentro di noi, ci sarebbero dei miglioramenti proprio nella didattica e nei corsi di studio legati alla matematica. Questo ci pare chiaro.
Questo lo sanno molto bene i governi di tutto il mondo. Infatti i cervelli contano, ma anche la matematica conta, un gioco di parole in relazione al titolo del nostro libro. E la matematica conta perché dati OCSE del 2010 dimostrano chiaramente che la crescita economica è legata alle prestazioni matematiche dei soggetti, degli abitanti dei nostri paesi, in modo abbastanza specifico, ad esempio maggior rischio di depressione, di disoccupazione, ma anche di malattie fisiche. Ed è per questo che interventi volti a migliorare le nostre capacità matematiche sono molto importanti.
Ok, allora noi ricordiamo, purtroppo dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni sul traffico, però ricordiamo, il titolo del libro è Cervelli che contano, edizione Adelphi, Giorgio Vallortigari, Annika Francera, grazie davvero, buone feste, ci risentiamo nel nuovo anno.
Grazie,
ciao,
buona
a
festa.
Tutti.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Accesso mondiale all'energia moderna, questo in italiano, in inglese, World Access to Modern Energy, WAME in sigla, è una realtà operativa italiana che opera in tutto il mondo, nelle aree difficili del nostro pianeta. Accesso all'energia moderna, e qual è questa energia moderna? Ebbene, è l'elettricità. Viviamo tempi difficili nei nostri paesi, sotto gli alberi di Natale di molte famiglie certamente ci saranno molto meno pacchi, ma ascoltate Pippo Ranci, presidente di WAME, che inizia dicendoci quanta gente nel mondo oggi non ha ancora la possibilità di accendere una lampadina.
Io metto a fuoco solo il problema estremo di chi non ha energia oggi, che già sono numeri grandi. Oggi nel mondo si stima che non ha accesso all'elettricità 1.300.000.000 di persone, cioè siamo al 20% dell'umanità. E quindi hanno parziali, modeste soluzioni attraverso la lampada a cherosene per vederci, ma già per esempio il bisogno che ormai è universale di comunicare attraverso un telefono portatile, attraverso una carica elettrica che in qualche modo va procurata. E pensate che senza questo non solo non si legge, non solo non si conserva un vaccino necessario alla salute, ma non si può chiamare in caso di emergenza se non c'è il collegamento, non si... e poi anche le attività economiche, il pescatore del lago Victoria in Africa ha il pesce pescato, ma se non riesce a comunicare con i due o tre mercati ai quali lo può portare a qualche decina di chilometri di distanza con dei mezzi di comunicazione molto primitivi, il raccolto è perso e non ha reddito, insomma.
E qui lei ci sta dicendo che uno strumento come il cellulare, che ha bisogno di energia, è però ampiamente utilizzato e diventato indispensabile. Però questo ci potrebbe far pensare che, siccome il cellulare certo è una tecnologia avanzata, beh, tutte le tecnologie invece che vengono prima dovrebbe essere già stato facile introdurla anche nella percezione delle comunità, che come vedremo è un aspetto fondamentale. Intanto le dico, il problema che lei sta trattando, che ci sta raccontando, è particolarmente concentrato nell'Africa subsahariana?
Il grosso è nell'Africa subsahariana e in ampie regioni dell'Asia sud-orientale. Le statistiche danno questo messaggio. L'avanzamento tecnologico avviene per salti, non è graduale, per fortuna. Perché questo significa che popolazioni molto arretrate possono riguadagnare secoli accedendo a tecnologie oggi disponibili e che altri hanno impiegato secoli per raggiungere, sedimentare, organizzare. E quindi questa è una grande possibilità che però va gestita, non è così facile, non è così automatico, ecco, va gestita. Dicevamo, un 20% della popolazione mondiale è senza elettricità e questo è uno delle due facce del problema mancanza di energia. Poi c'è l'altra faccia che è apparentemente tutta diversa e che riguarda un numero doppio ancora, cioè passiamo dal 20% al 40% dell'umanità. Qual è il problema che hanno? È che hanno delle modalità di cucinare il cibo o di scaldare l'abitazione se ce n'è bisogno, che sono assolutamente costose e dannose. Fanno un fuoco con un po' di legna raccolta, in alcuni casi con gli escrementi degli animali seccati in certe zone. Spesso per procurarsi questo po' di fascino occorre camminare 5 chilometri, sono in genere le donne al mattino presto che fanno questo. Fatiche sovrumane per avere un po' di legna e facilitando il disboscamento, la desertificazione delle zone laddove già la vegetazione è stata consumata. Tutto questo per un fuoco all'aperto o magari all'interno dell'abitazione, ma libero, su cui con tre sassi si appoggia la pentola.
Qui noi siamo portati a pensare che la pentola sul fuoco con la legna e la pentola con una stufa, insomma, bene o male è la stessa cosa, invece è molto diversa.
L'efficienza energetica è diversa, lei ha bisogno di 5 volte tanta legna per un fuoco aperto rispetto a quello che lei usa con una normale stufa chiusa. E questo, quando la legna costa così tanta fatica e sofferenza e infligge così tanto danno all'ambiente per procurarsela, lei capisce che è una follia bruciarla nel modo tradizionale, ma questo è quello che avviene ancora in larga parte del mondo.
Quindi voi siete impegnati, per esempio, a questo tipo di operazioni, cioè riuscire a portare una stufetta anche di concezioni abbastanza semplici, tradizionali. Che problemi ci sono nel fare questa operazione? Certamente un po' di problemi economici, ma anche un po' culturali.
Ma certo, perché le popolazioni più povere, soprattutto nelle aree rurali, sono popolazioni molto tradizionaliste e quindi l'innovazione spesso è vista con difficoltà, con sospetto. Ci sono culture in cui il fuoco ha un carattere sacro e quindi rinchiuderlo nella stufa è una cosa che suscita un turbamento che noi non possiamo immaginare. E quindi si vive, anche magari in presenza di una stufa donata e non usata, si vive con questa modalità tradizionale che tra l'altro ha conseguenze drammatiche sulla salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che muoiono 4 milioni di persone l'anno per l'intossicazione prodotta dal fumo negli ambienti chiusi.
Allora, che cosa si può fare? Che cosa state mettendo in moto?
Noi stiamo soltanto cercando di spiegare, di far capire il problema, di dare un'informazione corretta e di darla al maggior numero di persone possibile. Per questo che ci siamo messi a fare questo lavoro in vista dell'Expo, perché vediamo passare 20 milioni di persone da Milano e diciamo, ma allora non è solo un problema di spiegare la nutrizione, anche questo è un problema da spiegare. Una volta spiegato, visto e capito, immaginiamo che possa esserci un rafforzamento della risposta, che la volontà di far qualcosa investa innanzitutto gli operatori del settore energia. Quindi immaginiamo un Expo che parli non solo all'industria alimentare e all'agricoltura, ma che parli anche al sistema mondiale dell'energia, che è fatto di imprese, e parli anche a quel grande complesso di organizzazioni volontarie, di ONG, che nel mondo opera per ridurre le distanze, alleviare la povertà estrema e anche opera nel campo dell'energia.
Voi però siete impegnati a parlare di possibili soluzioni che non siano appunto quello delle donazioni, ma siano strutturali, e le chiedo anche in termini di investimento per risolvere questo tipo di problemi, c'è qualcosa, qualche cifra che può dirci di che entità sarebbe lo sforzo per risolvere, cominciare insomma a risolvere questi problemi?
Sì, ci sono stime molto approssimative, dimensionate alla dimensione del mondo. Per averne un'idea proprio rozza di ordine di grandezza, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è l'organismo dell'OCSE di Parigi, quindi comprende tutti i paesi industrializzati del mondo e ha un bel ufficio studi molto attrezzato, è quello che meglio documenta questi problemi qua. Loro hanno stimato che per prendere alla lettera il proclama delle Nazioni Unite energia sostenibile per tutti al 2030, all'Africa subsahariana, neanche a tutto il mondo, all'Africa subsahariana, ci sarebbe un flusso di investimenti notevole, insomma, necessario, che tuttavia ha la dimensione di un 3% del flusso di investimenti che comunque va nel mondo alle infrastrutture, alle grandi infrastrutture. Quindi se noi, diciamo per ipotesi, potessimo prelevare dalle cifre di investimento per i porti, le autostrade, gli aeroporti, le ferrovie, in tutto il mondo, un 3% di tassa, l'Africa subsahariana per il 2030 abbiamo risolto il problema. È solo per dire che insomma non è una cosa impossibile, non stiamo parlando di cose al di fuori della portata. Ma poi la possibilità, la fattibilità economica, la vediamo meglio nei singoli progetti, perché ci sono, e questi noi ne stiamo radunando molti, stiamo documentando, raccogliendo documentazione, mettiamo nel nostro sito brevi spiegazioni di centinaia di progetti, ne abbiamo 800 in questo momento. Allora, ci sono progetti che si pagano da soli, cioè uno dei grossi problemi nel mondo è che i poveri spendono per energia molto di più di quanto non sarebbe necessario per avere un servizio migliore. Non hanno l'allacciamento all'elettricità in rete, per illuminare l'abitazione in qualche modo usano la lampada a cherosene, la lampada a cherosene li fa ammalare perché emette fumi tossici, ma comunque gli costa di più di quello che costerebbe un normale consumo di energia elettrica. E quindi se si risolve il problema dell'investimento iniziale e della gestione poi di una rete, la fatturazione, che non è un problema banale la fatturazione, ma insomma la famiglia spenderebbe di meno e avrebbe un servizio enormemente migliore. E in questo senso ci sono progetti interessanti, come dico, ne abbiamo visti in America Latina, in Africa, in Asia, dove se si riesce a trovare il modo di individuare un soggetto locale che quindi possa farsi carico non solo dell'investimento iniziale ma della gestione, e che la famiglia bisognosa del servizio possa non sopportare il costo iniziale ma pagarselo poi man mano che consuma, ecco che il progetto può stare in piedi anche economicamente, senza bisogno di un dono, ma semplicemente con un investimento a credito che poi si recupera.
Perché la sfida appunto è questa, cioè avere un meccanismo che dal punto di vista economico, commerciale, tenga e quindi diventi una soluzione strutturale. Ci sono per esempio delle osservazioni particolari da fare su queste grandi città africane nelle quali si hanno delle concentrazioni molto disordinate poi di popolazione, queste megalopoli. Lì per esempio delle reti che portano energia ci sono, ma cosa accade Ricci?
Ma guardi, il caso più chiaro l'abbiamo trovato in India, a Ahmedabad nel Gujarat, grande città, grandi periferie poverissime, allacciamenti alla rete elettrica abusivi, perché la rete c'è naturalmente nella grande città, allacciamenti abusivi. L'occidentale superficiale dice: vedi, il problema non c'è, basta soltanto che questi si allacciano abusivamente, allora è un problema di ordine pubblico. Non è così, no? In realtà è una spirale perversa dove il servizio, come viene offerto legalmente, non è accessibile per la popolazione, si crea un allacciamento abusivo. L'allacciamento abusivo, che vale per alcuni e non per altri, è pericoloso, aumenta gli incidenti. Gli uomini dell'impresa elettrica non vanno in una zona dove rischiano poi di trovarsi in soluzioni che non riescono a risolvere, perché se cercano di impedire l'abusivismo
può essere un po' pericoloso farlo.
Peggio, allora la società elettrica si disinteressa, cerca di non far passare le linee da lì, insomma. Ahmedabad se ne è occupato l'amministrazione municipale, ha scoperto che c'era un sacco di gente che, anche volendo fare l'allacciamento legale, non lo poteva fare perché non aveva un certificato di proprietà o di affitto della casa di residenza e quindi non aveva diritto. E quindi hanno semplicemente modificato la normativa in modo da consentire di testimoniare che si è lì e di avere con questo il diritto all'allacciamento legale. Poi hanno fatto intervenire un sistema di credito per cui il costo dell'allacciamento viene rateizzato e quindi viene pagato su quello che tu risparmi comunque non usando più la lampada a cherosene. E poi c'è stata ovviamente una campagna massiccia locale di informazione e di persuasione. E questo ha ribaltato i termini della questione e quindi ha consentito, mi pare, 200.000 allacciamenti.
Senta Ranci, si potrebbe pensare che questa grande quantità, insomma questa popolazione oggi si calcola per esempio da 1.300.000.000 che ha questi problemi di sostenibilità, possa restare se non facciamo niente con questi problemi. In realtà non è così.
La popolazione esclusa dall'energia è popolazione che ha tassi demografici di crescita più alta del resto del mondo. E quindi se non si fa nulla, quel numero 20% dell'umanità senza elettricità e un 38% senza diciamo una modalità sana e sostenibile di fare il fuoco in casa, tende a aumentare. E le stime dell'organizzazione di questa Agenzia Internazionale dell'Energia sono proprio stime di quali politiche sono necessarie per impedire l'aumento, per innescare una curva di diminuzione di questa percentuale e una curva abbastanza ripida che porti, diciamo, nel caso migliore possibile ad azzerare il problema nel 2030, come dice il proclama delle Nazioni Unite, cosa sicuramente oggi difficile da immaginare plausibile.
UEM lancia un bando, UEM e Expo 2015, in coincidenza e anche in collaborazione con questo appuntamento. Il bando chiama alla produzione di idee in due aree, accesso all'energia e accesso all'energia e nutrizione. Quindi coloro che in ascolto hanno un'attività di produzione, di innovazione, anche piccole aziende, start-up, insomma, possono partecipare a questo bando che intende valorizzare alcune tra le migliori pratiche, la loro possibilità di essere replicate. La chiamata è per delle idee, delle produzioni che abbiano già, come si dice in gergale, un certo livello di ingegnerizzazione, cioè siano già sostanzialmente applicabili. Queste idee devono arrivare entro il 16 gennaio 2015, però ci sono dei particolari, dei dettagli che possono essere visti meglio sul sito, che è www.uame2015.org, lì trovate tutte le indicazioni per partecipare a questo bando. Ui, sei tornata per le alghe.
Sono tornata per dare un annuncio, anzi per chiedere agli ascoltatori che magari in questi giorni hanno un po' più di tempo per smanettare un po' su internet di darci una mano.
Non chiedere, è un ordine, dovete partecipare a questa indagine online che noi facciamo ogni tanto quando siamo coinvolti in progetti europei.
È una cosa seria, diciamolo, esatto. È un sondaggio molto semplice che permette di rispondere ad alcune domande a scelta multipla, abbastanza semplici, sulle alghe.
Su un tipo particolare di alghe, ma insomma su quei fenomeni che vedono quello che i tecnici chiamano bloom, cioè la fioritura improvvisa che in un golfo, per esempio, anche in diversi purtroppo.
Beh, in Italia le conosciamo abbastanza bene, un po' le chiamiamo mucillagini in maniera errata, insomma, però insomma per intenderci sono quelle lì. Insomma, la comunità europea le sta studiando, alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo si stanno muovendo, insomma, per capire ecco, come intervenire. Quindi semplici domande del tipo: se sei un gestore di un bagno, che cosa fai? Oppure che cosa significa quando vedi delle macchie scure provocate? Ecco,
certo.
Non sempre inquinamento o cose brutte.
Però
insomma,
andate, perché come tutti i progetti europei dobbiamo fare i cittadini.
Dove
europei
vanno?
Allora vanno al nostro blog, che si raggiunge dall'home page www.radio24.it, e lì trovate subito visibile un titolo e il link alla survey online. Sono 7-8 domande, si fa in 10 minuti.
E noi ci sentiamo la settimana prossima, quindi vi auguriamo delle buonissime feste in questa settimana.
Tanti, tanti auguri a tutti.
E a tutte, ciao.